Mamme in Radio, la radio di tutte le mamme.
Care amiche mamme, alzate il volume, perché questa volta dovrete dividere l'audio con il compagno o marito. Eh già, per la prima volta su mammeinradio.it, una diretta papà in radio. In studio, sei papà ospiti e uno di loro condurrà la puntata. Quello di cui parleranno sarà utile anche a noi. Nella rubrica Buona Sapersi conosceremo una bella iniziativa creata da uno dei papà. A tra poco!
Eccoci qui, bentrovate carissime mamme, future mamme. Lo studio oggi è praticamente invaso da uomini, da maschi, siamo tutti papà e la puntata oggi la faremo noi. Allora, cominciamo con le presentazioni. Io, il conduttore, sono Luca, sono il fondatore del portale bambiniabergamo.it e qui con me abbiamo Federico Olivo, che è il fondatore del sito paternitaoggi.it. Ciao Federico.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Federico.
Abbiamo Edoardo Schenardi, che è il titolare della farmacia Serra di Genova. Ciao Edoardo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Massimo Manfredini, che è il papà di due bambini. Ciao Massimo.
Ciao a tutti.
E infine Luigi Varra, un papà napoletano trapiantato a Milano. Ciao Luigi.
Ciao a tutti.
Allora, l'idea, visto che lo studio oggi ce lo siamo preso noi, è quello di fare un po' una chiacchierata tra di noi papà, visto che ogni tanto ci troviamo, ci prendiamo il nostro tempo. E direi subito di partire con un tema bello ciccioso, bello importante, che è la gravidanza. Naturalmente non la nostra, perché insomma sarebbe un po' difficile. Vi volevo chiedere come avete vissuto la gravidanza di vostra moglie, della vostra compagna. Quindi facciamo un po' un giro del tavolo. Io partirei con Massimo, ecco. Se vuoi raccontarci qualcosa tu, Massimo.
Guarda, mentre ci penso faccio parlare Luigi, che lo vedo già più pronto di me. Dai Luigi.
Allora, io ho due figli, ovviamente ho vissuto la gravidanza in maniera diversa col primo e col secondo. Perché? Perché col primo non ero cosciente, quindi non riuscivo a capire l'importanza della fase prima del parto, di tutto ciò di cui aveva bisogno mia moglie, delle attenzioni particolari, dello stato d'animo in cui lei si trovava, dello stato fisico in cui si trovava. Per cui per me è stata più una scoperta e ho commesso tanti errori, che poi ho corretto con il secondo, che è nato qualche mese fa. Perché sono stato un po' più consapevole delle difficoltà che ci sono dietro alla gravidanza, quindi ho fatto un po' esperienza col primo e poi diciamo mi sono un po' sistemato col secondo, anche perché col primo praticamente la gravidanza io l'ho vissuta un po' come da osservatore, non come da attore diretto, anche perché noi siamo uomini, sottolineiamo questo aspetto. Non abbiamo le stesse sensazioni che hanno le donne quando aspettano un bambino, non abbiamo gli stessi diciamo situazioni difficili, gli stessi malesseri, come posso definirle, le nausee, soprattutto quelle dei primi tre mesi. Per noi è tutto un passant. Capita a loro una cosa che forse praticamente su cui esagerano, perché siamo abituati a pensare la donna esagera un po' su tutto, ma deve passare, qui siamo un po' più superficiali. Con il secondo no, con il secondo è stato un po' più particolare, ho prestato maggiore attenzione, ho cercato di dare maggiore attenzione a mia moglie, perché effettivamente avendo vissuto la prima esperienza con il primo bambino, per me era necessario dare un contributo in più, dare qualche cosa in più, e diciamo che in parte ci sono riuscito, in parte no, ma questo perché noi per quanto possiamo fare con le nostre mogli prima della gravidanza, al parto, dopo il parto, non è mai sufficiente. Quindi io mi accontento di aver fatto quello che ho fatto, almeno col secondo, perché col primo veramente, cioè, non l'ho seguita come avrei dovuto. Questa è la mia esperienza in sintesi.
Ma io direi però che vedere la gravidanza come un aspetto peculiare delle donne e solo delle donne è un errore strategico proprio per noi uomini, perché come padri poi ognuno ha le sue sensibilità, ognuno ha le sue esperienze, però non è che iniziamo soltanto quando c'è il figlio, iniziamo già anche comunque nella gravidanza, nell'assistenza al parto, nell'assistenza a tutta la logistica della maternità, della pre-maternità. Perciò l'impegno, io consiglio di iniziare a farlo e di impegnarsi a quello che non deve essere visto come un aiuto, ma deve essere visto come un aspetto diverso della gravidanza. Perché anche i padri, quando dicono no, vabbè, mia moglie è incinta, anche quello io inizierei a smontarlo come discorso, perché si è incinti tutte e due. Poi chiaramente la biologia ha iniziato a si è trasformata e si è evoluta in un certo modo, però siamo incinti tutte e due, non c'è.
È vero, devo dire scusa Federico, che mia moglie mi ha detto tu sei ingrassato mentre io ingrassavo, praticamente c'avevo la pancia io e la pancia lei, e sembra che sia una cosa che funziona, cioè accade sempre.
Per solidarietà,
esatto, no?
Spesso sì, però la loro sì, diminuisce, la nostra
sì, la nostra ha fatto una fatica a perdere sti figli.
L'inconveniente dell'accompagnare i nostri
no
uomini.
Però per quanto mi riguarda, con due figli maschi, l'arrivo della prima gravidanza è stato io sono Massimo, non so se è stato così, diciamo, abbastanza sereno, nel senso che il cambiamento dell'arredamento della casa, andare alla ricerca della cameretta, sarà un maschio, sarà una femmina, diciamo che noi abbiamo subito voluto sapere se arrivava un maschio o una femmina, quindi dopo i mesi in cui si poteva fare questa diagnosi l'abbiamo chiesto al medico e quindi l'abbiamo saputo, quindi non come tanti che invece non lo vogliono sapere fino a che non nasce, no, erano troppo curiosi più che altro per la scelta dei nomi, per cui anche lì il nome, che nome scegli, il nome dei nonni, delle nonne, prepariamoci i nomi, compra il libro dei nomi, ovviamente,
e quindi i libri più di uno.
Poi vai su internet, controlla,
perché tutti dicono la stessa cosa ma tutti dicono la cosa la stessa cosa in maniera diversa,
sì, certo,
ogni infatti, libro infatti.
E poi racconta, ricordati
spiegare che cosa significa Lorenzo, cosa significa Stefano,
sì, poi raccontalo ai figli appena hanno l'uso della ragione, spiegagli il significato del loro nome.
Ma da meridionale io dovuto giustificare con i miei genitori di mia moglie, perché non utilizzavo i loro nomi,
ecco,
che era ancora, diciamo, è stata una sorta di
per cui niente, per quanto mi riguarda la gravidanza l'ho vissuta così, come diceva anche Federico, un po' esternamente, nella fase forse più giocosa, divertente, anche perché dopo col primo figlio è arrivata la mazzata, di cui parleremo dopo, per cui lascio adesso agli altri raccontare un po' la loro. Vai.
Adesso ci fermiamo un attimino dopo questa iniziale chiacchierata per ascoltare alcune nostre curiosità, ma tra pochissimo siamo di nuovo qui per continuare la chiacchierata, quindi non lasciateci.
Lo sapevate che una ricerca di oltre 3.000 interviste fatte in 8 paesi diversi da Eltimi ha stabilito che i papà italiani dedicano in media ai figli solo 22 minuti al giorno, peggio dei portoghesi 34 minuti, degli spagnoli 36 minuti e degli svedesi e danesi che dedicano un'ora al giorno.
Benissimo, eccoci di nuovo qui con i nostri 4 papà, 5 con il sottoscritto. Io direi di continuare la chiacchierata che abbiamo iniziato prima, visto che sembra che le cose vengano fuori spontaneamente. Quindi Edoardo, raccontaci, tu ne hai un po' di figli, vero? Quindi
se avete una mezz'ora inizio a raccontarvi uno per uno. No, non vi voglio infliggere così tanto, qualcuno probabilmente ci conosce già e sa che abbiamo 4 figli. Io e mia moglie abbiamo la fortuna o sfortuna, a seconda dei punti di vista, di lavorare insieme in farmacia, quindi la gravidanza l'abbiamo vissuta passo passo per tutti e 4 i figli, fino all'ultimo giorno in farmacia e anche un po' oltre, e poi vi racconterò l'orte che cosa vuol dire. Per quanto riguarda il discorso del sesso, non sesso e preparativi precedenti, noi avevamo scelto, dico avevamo e vi spiego il perché, di non sapere quale fosse il sesso del primo, ma disgraziatamente il ginecologo era amico di mio papà che è medico e quindi il nonno voleva assolutamente sapere se era maschio o femmina, quindi il nonno ha chiamato il ginecologo e alla fine dei conti ci hanno fatto capire gentilmente che era maschio, noi non lo volevamo sapere e qui è iniziato il quadro col primo, sugli altri non è neanche dato di saperlo perché bisognava saperlo. Chiaramente noi abbiamo 4 con differenza di 2 anni uno dall'altro, quindi le gravidanze sono state abbastanza consecutive e il tempo di respirare tra uno e l'altro non c'è stato più di tanto, nel senso che la mamma non ha dormito per una 10 d'anni tra allattare uno e dedicarsi all'altro. I ritmi sicuramente sono stati estremamente pesanti, soprattutto per chi li ha gestiti in primo momento e gestiti quotidianamente. La grossa differenza e il grosso vantaggio è che in questo momento i bambini sono molto vicini come fascia di età e quindi c'è abbastanza interazione e si supportano uno con l'altro e litigano anche abbastanza di frequente, perché essendo normali è abbastanza evidente che ci sia competizione. I dettagli da uno all'altro sono stati abbastanza differenti, nel senso che l'attenzione che si applica sul primo difficilmente sul quarto si riesce a sterilizzare. Se sul primo uno applica tutte le attenzioni, sul quarto i fratelli avevano le mani in bocca dopo 3 giorni e quindi i consigli sulla sterilizzazione anche in farmacia sono abbastanza modificati col passare del tempo e con l'esperienza che abbiamo acquisito.
Senti, ma i cartelli delle regole li avete messi in casa per 4
giorni? No.
Noi li abbiamo messi.
Del tipo Natale e così via?
No. Allora, si obbedisce ai genitori. Poi, no, si deve obbedire ai genitori. Poi, non si può stare più di un'ora al giorno attaccati alla televisione.
Magari.
E poi
c'è ciascun figlio, quindi sono 2 ore.
Con 4 figli le uniche regole che noi abbiamo sono chi si veste per primo, quindi in bagno tocca il lunedì, è impossibile, no, ci sono prima io. Quindi il giorno X si veste X, il giorno dopo tocca un altro e si va a giro per i giorni della scuola, perché poi è praticamente tutto di corsa, anche perché ovviamente non ci potevamo esimere dopo 4 di aver preso anche il cane. Quindi il cane non era in casa quando c'erano i bambini, ma il cane ha 3 anni, quindi è arrivato dopo i bambini, volendoci suicidare del tutto. Cavolo. La scelta è stata anche quella.
Vai. Luigi, ci volevi raccontare qualcosa sulla cameretta?
Noi abbiamo cambiato casa un paio d'anni fa, quindi quando mi era già nato il primo. Col primo siamo stati in un appartamento sempre a Milano di 40 metri quadri, quindi con tutte le difficoltà evidenti che ci possono essere. E per riuscire a fargli un angolino dedicato in questa diciamo, nella nostra camera da letto, perché era l'unica adattabile, abbiamo messo su una serie praticamente di poster in un angolo dove avevamo appoggiato anche la culletta, giusto per dargli idea di stare un ambiente tutto suo. Diciamo che abbiamo cercato di creargli lui il suo spazio. Poi quando siamo passati nel nuovo appartamento, dove c'era la cameretta dei bambini, o meglio la stanza dedicata ai bambini, la difficoltà è stata la cameretta. E lì abbiamo girovagato praticamente un po' per Milano. Io ero dell'idea all'inizio di compriamo un qualche cosa di, come si dice, dalle nostre parti di battaglia, cioè, sì, perché sappiamo che i bambini piccoli, cioè, tendono a distruggerla, ma è ovvio che sia così, cioè devono farlo su bambini, perché se non lo diciamo noi lo fanno lo stesso, cioè quello è il punto. E invece poi gira, siamo ritornati al primo fornitore di cameretta, dove poi abbiamo acquistato la cameretta. Alla fine
una mini anche cattedrale
No, è una cameretta normale, cioè niente di trascendentale, solo che ci siamo accorti, almeno questo è il mio punto di vista, che effettivamente era meglio prendere una cameretta di battaglia, perché poi diventa una sorta di mondo nuovo da scoprire per i bambini. Questo poi ne parleremo dopo, cioè la prima volta mi sono trovato mio figlio in piedi sulla scrivania, non so come ha fatto perché non c'era manco la sedia, a salirci, avrà utilizzato i cassetti che stavano là, e là mi ha un po' preoccupato la situazione, quindi in certo modo siamo stati anche più attenti, sorta di pseudo poliziotti che stanno lì a controllare in continuazione il bambino cosa facesse. Ma la cameretta è stata veramente una bella avventura, con i colori, poi perché il secondo ancora da nascere
sì, azzurro, rosa,
no, neanche quelli abbiamo abbandonato come logica, cioè nel senso che una classificazione che non è mai piaciuta: l'azzurro perché c'è il bambino maschio, il rosa perché c'è la bambina. No, abbiamo scelto i colori, diciamo, generici. Sì, generici, sì, per modo di dire, perché sono anche belli: giallo e arancione, pastello.
Sì.
Per cui per dare un tono praticamente di asessualità praticamente alla stanza. E diciamo che la cameretta l'ha scelta prevalentemente a mia moglie, che mi auguro stia ascoltando in questo momento.
Dillo che l'ho scelta io.
No, l'ha scelta lei, e devo dire che a parte qualche difficoltà con il fornitore, comunque adesso mi tiene soddisfatto. Aveva pienamente ragione, era meglio prendere quella cameretta lì.
Sì, sì.
Anche perché la stanno sfruttando alla grande. La prospettiva era: la cambiamo fra
20 anni. Ah, ecco.
No, 10 anni anche se
sì.
La cambieremo fra 7-8 anni, un po' prima, perché le cose, vabbè, lasciamo stare.
Io volevo chiedere a Edoardo, che oggi è qui l'esperto, papà,
nel ruolo,
può essere considerato a tutti gli
il decano,
sì. Come sono cambiate le aspettative rispetto ai figli? Nel senso, il primo figlio sicuramente ci sono state aspettative diverse rispetto all'ultimo.
Insomma,
come è cambiato anche il tuo coinvolgimento?
Il coinvolgimento, diciamo che in linea di massima, man mano che passa il tempo c'è sempre meno tempo per chi arriva dopo, ma è normale perché tutti gli altri iniziano a entrare in competizione e regrediscono. Diciamo che a livello generale è un po' come se vincesse lo scudetto la Juve o l'Inter, e vabbè, aspettate il terzo, aspettate il quarto, cioè non fa nemmeno più notizia, perché poi tanto più o meno se lo aspettavano tutti. La differenza è che in linea di massima probabilmente la preparazione del primo hai davanti un minimo di inconscio, sugli altri devi riuscire a mediare, e probabilmente le attenzioni per la mamma diventano un po' meno, perché in realtà noi ne avevamo uno a casa che non sapeva cosa potesse arrivare, lo voleva, non lo voleva, però arriva sempre una specie di competitor che in linea di massima sposta l'attenzione. Quindi l'attenzione nostra è stata sul fatto di riuscire a gestire chi era già presente all'arrivo del secondo, e normalmente grossi problemi non ce ne sono stati. Chiaramente introdurre uno piccolo in un ambiente già di altri piccoli, abbiamo un sistema immunitario che è pari a agli astronauti della NASA, perché i germi a casa nostra scappano, perché tra bambini tutti dell'asilo, tutti a scuola, c'è un ricambio continuo, e quello, l'approccio cambia, perché per il primo chiaramente cerchi di fare assolutamente per il meglio, essendo farmacista poi sapete tutto quello che c'è disponibile, però poi alla fine dei conti
di partenza.
Sì, però il problema è che sapendo tutte le malattie che ci sono dietro, o lo infili sotto una campana di vetro, oppure comincia a essere abbastanza complicato, perché poi in realtà il secondo, il terzo, l'ultimo hanno una difesa sicuramente differente, se le creano molto prima. È chiaro che i più piccoli, specialmente gli ultimi due, hanno un approccio completamente differente, e rispetto a un primo figlio e altri bambini sono un filo più svegli, perché per loro la guerra inizia tutte le mattine e finisce la sera per accaparrarsi la mamma per 5 minuti da solo, perché il desiderio loro è: vorrei essere figlio unico.
Ok,
perfetto. Quindi, carissime mamme, come vedete la chiacchierata è molto molto bella e molto viva, quindi adesso ci lasciamo soltanto per un minuto e poi tra un po' tocca a voi. Eccoci qua di nuovo in onda. Allora, io ripeto, sono Luca, il fondatore del portale dei bambini a Bergamo, e qui con me abbiamo Federico Olivo, che è il fondatore del sito di paternitaoggi.it, Edoardo Schenardi, il titolare della farmacia Serra di Genova, Massimo Manfredini, che è papà di due bambini, e Luigi Varra, che è un papà napoletano trapiantato nella bellissima Milano. Allora, abbiamo parlato un po' di gravidanza, di lettini, di tutto il resto. Adesso vi vorrei chiedere una bella cosa: la sala parto.
Ah, sì.
Chi di voi è entrato in sala parto? Entrereste ancora? Non entrereste? Siete favorevoli? Siete contrari? Ah, Luigi, raccontaci un po'.
Io sono favorevolissimo.
Favorevolissimo?
Per forza di cose, io ho partecipato anche perché non c'era possibilità per il mio socio di partecipare al parto. Poi preferivo assistere io al parto di mio figlio, sia del primo che del secondo. Diciamo, sono state due avventure. Mia moglie è stata bravissima in entrambe le situazioni, perché il primo è nato dopo 3 ore dall'inizio delle toglie, quindi abbiamo fatto anche in fretta, cioè non abbiamo sopportato ore e ore di attesa in sala parto prima che nascesse. E la cosa che mi divertì di più quel giorno fu, beh, a parte la nascita, perché poi è sempre una sensazione particolare prendere il bambino in braccio appena mamma l'ha partorito, perché noi abbiamo la prima volta mia moglie ha partorito a Melloni, a Milano, e lì c'è la partecipazione non solo praticamente nella sala parto, ma anche al momento in cui il bambino nasce, quindi ci sono 2 aree dedicate, e diciamo è usuale in quell'ospedale dare il bambino appena nato, ripulito e sistemato, in braccio al papà.
Sì,
lei è una sensazione bellissima, anche perché mi ricordo di essermi seduto su una sedia che era lì, una sedia in pelle, quella avvolgente, quella utilizzata in genere per fare il parto. Avevo il camice solo appoggiato avanti, quindi slacciato sostanzialmente, mi sono appoggiato su quella sedia e, o per l'emozione, perché faceva troppo caldo, adesso non ricordo, mi sono rialzato che ero completamente bagnato dalle spalle fino a giù a calzini. Mio figlio è nato a fine giugno, è un giugno molto particolare, abbastanza caldo, per cui mi ricordo questa sensazione di asciutto davanti e di bagnato completo dietro, con lui che stava in braccio e con mia moglie che mi chiamava in continuazione per andare poi nella saletta, diciamo, dove sbrigare le pratiche più burocratiche del nome, quando è nato, da chi è nato e così via. E mi ho la sensazione di bagnato, ma prima ancora di entrare in sala parto mi ricordo che il Meloni ha aveva almeno, adesso non so se è cambiato qualche cosa, 2 sale parto vicino, o meglio 2 sale travaglio vicine. Noi stavamo nella prima saletta, mia moglie era lì pronta a partorire, vi ripeto, 3 ore. Di fianco a nostra ce n'era una con una coppia che stava andata molto prima di noi, con la fascia praticamente sulla mamma per il controllo, e il papà che leggeva la Gazzetta dello Sport. E mi ricordo che si faceva avanti e indietro dalla nostra sala travaglio alla sala parto, perché non si riusciva a capire se mia moglie dovesse partire o meno in quel momento. E io vedevo nel passaggio di quel corridoio questi 2 che stavano nell'altra sala parto, che erano in attesa che partorisse sto bambino, lui con la gazzetta. Lei disperata stessa sul lettino, non parlavano. E la cosa che mi colpì è che appena siamo passati l'ultima volta per poi andare in sala parto a partorire, c'era la mamma che era disperata, cioè la neomamma, la ragazza, e il padre che ormai con le mani nei capelli, che non riusciva a capacitarsi del fatto che noi fossimo arrivati più tardi di loro, fossimo usciti prima di loro. E questo è stato uno spasso impressionante. Questo è il primo bel. Il secondo bambino invece, noi arriviamo lì in pronto soccorso al Buzzi, è partito a Buzzi il secondo, e arriviamo all'ingresso del pronto soccorso, saliamo su. Ci aveva accompagnato mio padre, quindi io e mia moglie siamo saliti di sopra, c'era mio padre a casa, ha preso la macchina e è andato via, ma giusto per parcheggiare lì fuori all'ospedale. Siamo andati sopra in sala d'attesa e abbiamo chiesto assistenza praticamente all'infermiere, perché mia moglie stava partorendo, stava male. E mi ricordo una delle infermiere che ci fa: no, non vi preoccupate, se non si sono ancora rotte le acque c'è ancora tempo, quindi siccome qui non abbiamo spazio in ospedale vi trasferiamo. E mia moglie faceva: no, guarda, io sto per partorire. No, non si preoccupi, ci ho ancora molto tempo, vi trasferiamo. Mia moglie perde le acque, l'infermiera ci dice: beh, in genere basta aspettare anche una sola oretta prima del parto, quindi abbiamo tutto il tempo a disposizione per fare il trasferimento. E mia moglie insisteva: guarda sto partorendo. Comunque l'abbiamo fatto in sala d'attesa, cioè mio figlio è andato in sala d'attesa con un'organizzazione che noi ci ha lasciato essere fatte, anche perché ci sono subito attrezzati per fare il parto. E questa forse è la parte, diciamo, meno divertente, perché quella più divertente è stata quando mio padre è salito su per venire a trovarci, per capire cosa si stesse accadendo, e l'infermiera che lo riceve alla porta per l'entrata del pronto soccorso gli fa: no, no, è nato, non si preoccupi. Mio padre insisteva: no, guardi, è impossibile, 10 minuti fa l'ho accompagnata, cioè è impossibile, sei nato 10 minuti fa, cioè sono entrato, guardi che è nato veramente, guardi, non è possibile, 10 minuti fa ho parcheggiato la macchina, più fuori sono salito su, è impossibile, sei nato. L'infermiera chiude la porta, vieni da me, che nel frattempo ero col bambino perché lo stavo pulendo, e ci fa, e mi fa: senti, faccio un piacere, può andare a chiedere a suo padre che è nato il bambino, perché non ci crede. Ma come dice? No, no, non ci credo. Posso portarmi? Sì, porti anche il bimbo, altrimenti continua a chiamare per sapere che cosa vi sta accadendo. Io sono uscito col bambino appena nato, ripeto, 10 minuti saranno stati da quando siamo entrati a quando lui e mia moglie ha partorito. Sì, sì, è fortuna, quella è proprio fortuna, perché tutti ce lo invitano a una situazione del genere. E beh, lì sta la cosa più emozionante, soprattutto per mio padre, perché si è visto il secondo nipote nato. Quando lui ha accompagnato all'ospedale, non se ne rendeva conto, quindi è stato un momento abbastanza anche emozionante. Ma la parte divertente è stata l'insistenza di mio padre nel ricordare all'infermiera che era impossibile che fosse nato un bambino in così poco tempo.
Per quel che mi riguarda invece, io e mia moglie eravamo decisi a non essere, a che io non fossi presente. Infatti a me non, io ho preferito non esserci, anche perché ritengo che quello sia un momento suo, oltretutto delicatissimo, e non capisco, ecco, da parte mia quale doveva essere poi la curiosità di vedere questo momento. Non la vedo per niente un momento oltretutto di dolore, tant'è vero che io mi ricordo dai corridoi la sentivo gridare, urlare, cosa di cui lei ancora oggi forse non si ricorda, però gridava, urlava, e io dicevo, ma andavo avanti suo fratello che era lì in corridoio, dicevo: Rudy, vai tu a sentire, vai a vedere se nasce, se è appena nato, perché dico io sentirla gridare così preferisco non esserci, non essere presente. Però al momento in cui è poi nato, naturalmente mi ha chiamato: dov'è il papà? Eccomi qua, e sono entrato perché aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, per cui quello secondo me è il momento dove ho ritenuto fosse importante che il padre fosse presente.
Per me invece dovrebbe essere resa obbligatoria la presenza durante il parto, perché
bisogna chiedere alla moglie, deve essere d'accordo. Mia moglie non era d'accordo, quindi va rispettato anche,
sì,
secondo, certo, me questo,
il limite del rispetto e il limite anche delle,
esatto,
delle capacità,
deve
di
essere
sopportare
obbligatorio.
No, era una battuta, nel senso, deve essere obbligatorio perché è un momento talmente fondamentale, talmente primitivo, che io per esempio nella mia esperienza ho vissuto un attaccamento come coppia con mia moglie proprio dovuto a questa esperienza comune del parto, perché vedere mia moglie soffrire in quel modo, urlare, imprecare in lingue sconosciute, sanguinare anche, e vivere quell'esperienza così traumatica e condividerla, ci ha uniti proprio come coppia, e ci ha reso possibile poi affrontare le difficoltà che sono avvenute dopo, che,
sì,
le normali difficoltà che due genitori al primo figlio incontrano e provano, ce l'ha permesso di viverle in maniera completamente diversa, perché c'era questa esperienza comune, primitiva,
legata a un momento di sofferenza,
resettata come coppia, e ci ha uniti molto di più come coppia.
Io direi di continuare la chiacchierata magari con Edoardo, se hai qualcosa da raccontarci.
Allora, io con mia moglie avevamo fatto la scelta controcorrente di non andare in sala parto, anche perché secondo me, non essendo tranquillo io al 100%, ritenevo sbagliato che mia moglie, oltre a preoccuparsi di partorire, dovesse preoccuparsi di raccogliere me svenuto.
Come me.
Quindi, e su questo abbiamo scritto un post ultimamente, perché è uscita una teoria che dice che secondo un medico francese, ovviamente, esce tutto il contrario di tutto, in sala parto addirittura dovrebbero essere solo donne, sì, nemmeno medici uomini, per una questione di chimica e una questione di affinità tra mamme. Fatta questa scelta, per i primi due la cosa non si è nemmeno posta, visto che sono nati il primo in seguito a un monitoraggio e io ero a lavorare e non ho nemmeno fatto in tempo, quindi nemmeno volendo mi era possibile essere presente. Per il secondo ho vissuto una scena simile alla sua, nel senso che la seconda è nata praticamente in corridoio,
urca,
dicendo: no, deve partorire, no, ma sia tranquilla, ne ho già fatto uno, secondo me ci sono, no, non è vero, mi hanno telefonato, io ero di nuovo a lavorare in farmacia e passerò per padre del genere a livello nazionale, e queste sono state le prime due. 2. Premetto che mio papà chirurgo era 2 piani sopra, quindi sotto il profilo della sicurezza personale sicuramente se c'era qualcuno che aveva necessità di un supporto, quello lo poteva dare più il nonno a livello professionale di quanto potessi fare io. Per gli ultimi 2 è stata vissuta molto di più fino alla fine. Sono stato con mia moglie fino all'ingresso in sala parto, sono stato fuori senza leggere la gazzetta, anche se probabilmente non avrei nemmeno avuto il tempo visto che è stata una cosa rapida per entrambe, però ritengo che alla fine dei conti la scelta sia stata ponderata e man mano il parere non è cambiato. Chiaramente è una cosa molto personale, non esiste secondo me il giusto, sì, o lo, certo, sbagliato. La cosa fondamentale è che però se uno non è tranquillo, andare a spargere nervosismo in, sì, un momento di questo tipo non sia di grosso aiuto né alla mamma né al contesto generale. Il nostro ginecologo, a livello di curiosità, ci ha spiegato che una parte delle signore sudamericane vogliono il marito in sala parto per poterlo insultare al loro piacimento e dicendogli: vedi perché, che cosa mi hai fatto, e io sto soffrendo per colpa tua. Ma è abbastanza frequente questo episodio, che per fortuna spero che in Italia non prenda piede, però esiste come abitudine in altri stati.
Forte. Va benissimo, no, guarda, mi trovo un po' allineato alla tua esperienza, perché con mia moglie, soprattutto nella prima gravidanza, ero combattutissimo sul fatto se fossi dovuto entrare in sala parto o meno. Io volevo entrare, però conoscendomi ero sicuro che non appena avessi sentito mia moglie gridare o avessi visto una goccia di sangue, sì, sarei svenuto. Quindi dicevo: entrare per fare dei danni, per magari essere d'impaccio, per essere tu a stringere la mano a me, certo, e rassicurare il papà, mi sembrava un po' una comica. Poi alla fine è successo che nostra figlia praticamente è nata con 10 giorni di ritardo, dopo un monitoraggio c'è stato qualche problema, fortunatamente poi tutto è andato bene, però le hanno fatto un parto cesareo. A quel punto mi hanno chiuso le porte e ho detto: guarda, hai scelto il destino, cioè cosa vuoi di più bello? Con le seconde non sapevamo che erano 2, pensavamo fosse ancora una, perché abbiamo 2 gemelle dopo la primogenita. Ho detto: vabbè, dai, mi rifaccio con le seconde. Mia moglie ci teneva ad avere un parto naturale, non più un parto cesareo. Ho detto: vai, guarda, questa volta, giusto perché sono sicuro che avrai un parto naturale, guarda, ti accompagno. Andiamo a fare la seconda visita, era sì, dalla ginecologa, e ci dice: sono 2, quindi sarà un altro parto cesareo. Quindi ho detto: guarda, stavolta il problema nemmeno si pone, non ti accompagno nemmeno, stavolta starò fuori, sarò vicino a te col pensiero, guarda, ti penserò tantissimo. E per cui vedi, a volte è il destino addirittura, che io l'ho pensato così, ho detto: guarda, ero tanto indeciso, alla fine è il destino che ha scelto per me, non c'è stato nemmeno bisogno di tirarla fino all'ultimo in questa, sì, sì, in questa, sì, maniera un po' combattuta, e così è andata. E benissimo, vedo che tra l'altro ci stanno seguendo anche sul sito Facebook, e c'è Mamme Acrobate che dice: bravi questi papà, quindi
grazie,
complimenti, e va, ci stiamo facendo valere. Allora, ci lasciamo un attimino, scusate. Rieccoci qua, carissime mamme. Allora, io sono sempre Luca del portale dei bambini a bergamo.it. Qui con me abbiamo Federico Olivo di Paternità Oggi, Edoardo Schenardi della farmacia Serra di Genova, Massimo Manfredini, papà di 2 bambini, e Luigi Varra, un simpaticissimo napoletano che vive qui a Milano. Allora, siamo arrivati al momento della nascita, i nostri bambini sono nati. Che facciamo adesso?
Che facciamo? A me
come avete vissuto i primissimi minuti, giorni, ore immediatamente successivi? Non so voi, per me è stato il primo giorno, penso di averlo vissuto lungo come 46 ore, 48 ore, nel senso che mi sembrava che non finisse mai, alla fine era magari 7-8 ore dopo la nascita, soprattutto della primogenita.
No, io tanto il primo giorno quanto la prima notte poi.
La prima, esatto, sì. Esattamente.
La cosa che a me ha sconvolto di più, diciamo, è che a un certo punto da due persone siamo diventati tre. Quindi a un certo punto tu, che sei una persona adulta, hai la responsabilità di questo essere umano che è appena nato. Quindi sì, bellissimo tenerlo in braccio, me l'hanno fatto tenere mentre lo lavavano, mentre lo sistemavano e con gli occhi chiusi e tutto quello che... Però l'emozione più profonda è stata quella di dire: cavolo, adesso non è che c'è qualcuno che viene a casa mia, parte qualche ora a darmi una mano, ma sei responsabile di questa vita umana, per cui come la gestisci, come la prendi, quando piange cosa ci avrà, capirai subito cosa avrà fatto, la cacca, avrà bisogno di mangiare, quindi sei in preda, per quanto mi riguarda, a questo punto di domanda gigantesco, e dici: speriamo vada tutto bene, è un mestiere che non ti segna nessuno e cerchiamo di supportarci il più possibile. Certo, una cosa io mi sono reso conto è verissima: per te come uomo non cambia di molto la vita, perché torni a lavorare il giorno dopo, la moglie è tutto il giorno a casa. No, beh, sì, certo, io sto dicendo delle cose, però mi sono reso conto che gli uomini, comunque noi uomini, è vero che io i primi due mesi non ho dormito la notte, come neanche mia moglie, che ne aveva più da fare sicuramente lei, però in ogni caso noi il giorno dopo siamo andati a lavorare, due giorni dopo eravamo a lavorare, mentre invece la donna rimane a casa, deve allattarlo, seguirlo, si strazia. Anche lei ha mille cose a cui pensare, quindi
non è che la donna deve allattarlo, deve seguirlo,
no,
deve,
che vorrebbe, poi potrebbe non avere il latte,
normalmente gli si attribuisce questo ruolo, però dico, iniziamo noi papà pure ad interessarci a questi che sono problemi naturalmente visti come aspetti esclusivamente femminili, perché intanto sono figli nostri anche, e poi il partecipare anche a questi primi momenti di vita, che possono essere l'allattamento, le veglie notturne, tutte le altre fasi, i pannolini,
partecipiamo, e come
sì, partecipiamo, però con la sicurezza che poi tanto ci viene riconosciuto il diritto dovere di andare a lavorare il giorno dopo, e quindi sostanzialmente un po' staccarci da questo
ruolo,
da questa nuova coppia che si è formata, che è la madre e il figlio. Però io qui ci vedo già un inizio di abdicazione di quel ruolo paterno che invece dovremmo riappropriarci. Dovremmo riniziare nel tipo, ci vedo già un inizio di una fuga da quelle che sono le incombenze della paternità e del ruolo genitoriale.
Perché uno comunque deve pure andare a lavorare.
Scusa, non è una fuga.
Forse ci va anche volentieri.
Forse ci va anche volentieri. Anzi, molto volentieri.
È proprio quel volentieri.
Vabbè, ho capito, ma uno dei due lo deve fare. Non è che adesso poi l'altro deve essere accusato di no, non c'è andare, devi soffrire come me.
No, invece sia un problema di ruoli. Cioè, almeno questa esperienza l'ho vissuto io con il primo, perché è quello che ti forma. Poi il secondo praticamente è una sorta di guerriero, diciamo, senza macchia, senza paura, che va avanti da solo.
Il secondo
per noi veramente è proprio no, perché effettivamente, come dicevi tu, arriva stesserino a casa, la prima notte che è stato a casa, la cosa che io non ho dormito, ma non perché piangesse in continuazione, piangeva, voleva mangiare, questo sì, perché appena addormentato la preoccupazione mia è stata: respira.
Anche io
sono entrato in camera e ho detto a mia mamma, se l'ho fatto appoggiare l'orecchio sul naso del bambino e sentire che respirava, perché non potevo accettare l'idea che lui stesse là dentro, mi preoccupava del fatto che si sentiva parlare in continuazione di morte infantile nel primo anno, non coprirlo troppo. Non metterlo qui, non metterlo
giro
qui,
di qua, giro di là,
non metterlo mai sul fianco, metterlo mai sul pino, e così via. E là mi sono preoccupato, perché la prima notte è stata veramente non una sofferenza, una sorta di veglia, veramente una veglia. Lì a cercare di capire se lui stesse bene o meno. Però noi siamo stati anche un po'. Noi abbiamo avuto delle difficoltà e degli aiuti. Prima ancora del parto, io ho seguito l'ultimo incontro con mia moglie del corso post parto. E c'è una cosa.
Riparto.
Privato.
Preparto l'operazione a parte.
Scusate il del corso preparto. E una cosa che disse l'ostetica o l'infermiera che ci seguì, adesso non ricordo la qualifica, fu che dopo il parto la mamma avrebbe prestato, diciamo, assistenza al bambino, ma quello dovevamo fare noi non era assistere il bambino, era assistere la moglie. E io mi sono messo un po' in quel ruolo, cioè cercare di capire mia moglie più che capire come stessi il bambino, anche perché venivamo da un'esperienza di altri amici che avevano già altri bambini, che quando ci incontravano dicevano: guarda, non ti preoccupare, morire non muore mai, al limite può piangere, può incazzarsi quello ti pare, ma non morirà mai, quindi sta tranquillo.
E soprattutto per voi che eravate napoletani trapiantati a Milano senza
nessuno, senza nessuno, poi è venuta anche mia suocera a darci una mano, mi sembrava giusto, era meglio che ci stesse mia suocera, ma sempre all'interno di un appartamento di 40 metri quadri, quindi un appartamento che ti lasciava senza respiro e ti dava sensazioni di schiacciamento appena entravi in casa. Poi abbiamo cambiato, adesso siamo un po' meglio. E no, la sensazione il primo giorno è stato così. Poi, diciamo, io ho cominciato a prendere dimestichezza insieme a mia moglie su come gestire il bambino. Al di là delle poppate, che è un fatto, non voglio dire, prettamente femminile, in quel momento noi abbiamo un ruolo proprio secondario, noi dobbiamo garantire che l'ambiente sia adatto perché lei possa allattare senza problemi. Cioè, lei prende in braccio il bambino, deve seguire una sorta di procedura, anche spiegare all'ospedale come allattarlo, come posizionare e così via, però è un momento prettamente bambino-mamma. Cioè, il padre ci può essere, ci può stare attorno, non deve creare casino. Prima
Di però si può occupare della logistica.
Logistica, l'ambiente, crei l'ambiente adatto per poter fare la tela senza problemi. Poi mi seguo la parte dei pannolini e quello è stato praticamente l'impegno principale, anche perché ragazzi, più che cambiare il pannolino al bambino, per noi papà è una sorta di prova, di test ulteriore, perché si parte al presupposto che solo le mamme sanno cambiare i pannolini, perché sono loro sanno mettere bene la crema, sono loro sanno togliere la cacca. Io sono del tipo che non mi fa schifo cambiare il pannolino a mio figlio, anzi, cioè, se questo può consentirgli di non piangere, per me è un vantaggio.
Però io quando aprivo il pannolino dicevo: no, ma quante ne ha fatta?
Ma ne fanno a quantità industriale, a volte in più, a volte meno, però bisogna pulire, quello è il problema, cioè il problema, quello è il punto. Mi ricordo che con i primi pannolini è stata una sorta di test con mia moglie, cioè io avevo mia moglie di fianco in alcuni momenti che mi diceva:
che giudicava,
fare così. Sì.
No, ma è giusto, bene, è vero.
Poi col secondo è stato invece molto più semplice, cioè io ero partito già preparato col secondo, quindi quando il secondo è arrivato a casa i primi cambi li ho fatti anche io, ma non con la preoccupazione che facessi bene male qualche cosa, tanto mai,
ma cioè, se li cambierà da solo.
Questo che hai detto però introduce un argomento che magari potremmo sviluppare le prossime volte che occuperemo la radio, che è quello che le mamme devono pure lasciare aperta la porta al padre per poter iniziare ad assumersi le responsabilità anche nelle piccole cose, nelle piccole faccende che sono quelle come quella di cambiare un pannolino. Perché c'è la presunzione, a volte, spesso, quasi sempre, lo dico tra noi, lo dico quasi sempre, tanto adesso non ci ascoltano in radio. Le mamme hanno quasi la presunzione di sapere come vanno fatte le cose e che le cose vanno fatte come dicono loro. E questo è già il primo ostacolo, il primo muro che va oltretutto contro i loro stessi interessi, perché se non hanno un aiuto dal padre, se lo devono veramente ciucciare tutto loro sto figlio. Quindi magari la prossima volta ne parleremo.
Edoardo, raccontaci
la nostra visuale, diciamo che è abbastanza privilegiata, anche perché essendo in farmacia viviamo i problemi delle mamme e dei papà clienti, e quindi già un'idea te la sei già fatta. Probabilmente vedendo i problemi di mamme clienti e papà clienti nessuno farebbe figli, perché poi vedi questa gente distrutta che per comprare un ciuccio deve chiamare la moglie e dirgli: posso comprare questo, posso comprare quell'altro o quell'altro ancora, perché poi in realtà sembra che uno perda tutto quello che ha acquisito in precedenza, cioè la mente umana si cancella da quel giorno lì in avanti e uno non ha più capacità di intendere e di volere. Pazzesco. Perché il pannolino più tutto il resto sembra che poi la maggior parte di noi sia abbastanza disorientata. Quello che abbiamo capito è di stare a sentire tutti, di dire di sì a tutti e di fare quello che volevamo noi, perché alla fine dei conti si assiste alla battaglia, è troppo coperto, è troppo scoperto,
sì,
metti la giacca, togli la giacca, metti questo, togli quello, è fatto sul primo, puoi anche avere un minimo di esperienza, sì, e sì, è giusto stare a sentire tutti, però diventa poi un dato acquisito che l'esperienza te la provi e te la crei da solo,
sì,
a casa. Sul discorso delle coliche e di tutto il resto si può aprire una radio apposta,
mamma mia,
forse nel contesto del bambino, esatto, sulle posizioni, i consigli,
sì, sulle posizioni,
e in realtà probabilmente siamo abbastanza disorientati, anche perché poi quello che si sente è tutto il contrario di tutto, quindi non avendo un'uniformità a livello informativo, ogni mamma porta la sua esperienza e alla fine dei conti diventa un calderone enorme in cui poi uno pesca le esperienze che si crea a casa, che poi sono la soluzione migliore. Su quanto riguarda il discorso dei cambi, secondo me è giusto arrivare come obiettivo, noi anche lavorativi abbiamo l'intercambiabilità totale, quindi io mi prendevo almeno una mattina o due alla settimana in cui stavo a casa con i piccoli e lei andava a riposarsi in farmacia. Il problema è che io entro mezzogiorno ero riuscito forse a vestirlo, forse a portarlo fuori, i letti non se ne parlava, da mangiare c'erano due formaggi perché non sono neanche riuscito a mettere sull'acqua, e quindi diciamo che lì avveniva un po' un minimo di manifesta inferiorità nello sbrigare quello che tutte le donne fanno tutte le mattine e che per noi è normale che faccia.
Sì, in realtà non era così. A casa la moglie faceva il test,
no, chiudeva gli occhi. Chiudeva gli occhi e era già contenta di essersi riposata in farmacia.
Torna a casa la mamma e quando c'è stato il papà con i bambini e fa cosiddetto test generale,
quanto bianco il passaggio il dedo sul culetto,
esatto, vedere un attimo cosa gli dava da mangiare, come gli dava da mangiare, qual è la densità, oppure
il problema è che poi il disordine regna sovrano, quindi non si riesce neanche a capire quanto fosse ordinato.
Ok,
benissimo, adesso ci lasciamo soltanto per 15 secondi con una curiosità e poi torniamo ancora qui in radio. A dopo.
Lo sapevate che l'Istat nel 99 ha rilevato che con bambini piccoli da 0 a 2 anni il 24% dei padri li mette a letto tutte le sere, il 18% gli cambia il pannolino, il 16% li veste e solo il 7,7% si occupa regolarmente del bagnetto.
Eccoci di nuovo qui, direi che stiamo andando molto bene, infatti ci ha scritto anche Patrizia su Facebook e ci dice: mamme, state serene, lasciate fare i papà, quindi sembrerebbe che le stiamo convincendo, e ci dice bravo, siete
grazie
proprio,
grazie Patrizia,
volevo appunto scrivervi perché almeno ce lo stiamo meritando, brava, quindi Patrizia, non stiamo andando male.
Patrizia forse è un ma-
allora magari fare
sarà un vero, sarà Patrizio che si è
qualcuno di noi che è uscito,
sarà un
a
account
da
mascherato. No, vi volevo chiedere un'ultima cosa, visto che in parte l'abbiamo già affrontato comunque nel precedente discorso, nel momento immediatamente successivo parlavate di avere la mamma, la suocera, quindi siete dell'idea che effettivamente serva
casa,
un aiuto, vero, nel momento
ti aiuti, cioè io devo dire che la prima cosa che abbiamo pensato è stata: chiediamo almeno 3 ore per uscire a mangiare la pizza, e dopo 15 giorni dalla nascita del primo siamo riusciti a avere 3 ore e io e mia moglie siamo andati fuori a mangiare la pizza,
voi,
cosa che ho saputo che non è una cosa comune,
è un'eccezione,
avete fatto anche voi, Edoardo, bravo.
Per
cui questo devo dire è il primo polmone che ci sembra, cioè non ci serviva andare chissà dove, bastava uscire di casa e respirare senza avere l'idea del bambino che ti piange, che non sai cos'ha, cambialo, prova, respira, eccetera. Quindi devo dire che questo è stato molto utile.
E comunque Patrizia ci conferma che è una mamma. Quindi, che ce lo sta scrivendo, ce l'ha sottolineato.
Una delle due, perché penso che così la metta nel culo.
Grazie
in
Patrizia di avercelo confermato, perché qualche dubbio in effetti ci veniva.
Ecco, quindi questo devo dire che...
Quindi siete convinti?
Sì, ci vuole un piccolo aiuto in casa.
Secondo me l'aiuto in casa, se riesce a stare al suo posto, può essere accettabile. Se l'aiuto in casa, perché ovviamente è normale nel ruolo di genitori, chissà come saremo noi tra 30 anni, riesce a rispettare quelli che sono i desideri della famiglia, va bene. Se no, secondo me, se diventa un conflitto continuo, forse è più giusto riuscire a gestirsi i tempi e gli spazi in maniera più intima tra papà e mamma, sì, perché alla fine dei conti gestire le intromissioni, se sono molto pressanti, non è estremamente semplice, perché poi crea un po' di tensione nell'ambiente, e secondo me quindi quello può essere il rischio.
Ma
di magari,
ma più che intromissioni servirebbero le sostituzioni, nel senso, mezz'ora, anche 15 minuti, però in cui uno stacchi
proprio. No, invece sono diciamo d'accordo un po' con tutti. Io sono invece di dire che l'aiuto serve soprattutto per chi ha vissuto prima di una gravidanza, solo come consiglio, cioè non dobbiamo essere obbligati a seguire quello che ci dicono gli altri padri o madri della nostra stessa età, che hanno già bambini, o i nostri genitori. La cosa che in genere praticamente chiedo ai miei genitori, chiedo anche ai miei suoceri, è quella di non intromettersi nelle scelte che facciamo sui bambini, ma di darci dei consigli, poi di lasciarci liberi comunque di decidere se seguirli o meno, ma non diventare la loro esperienza una sorta di must. C'è un riferimento per eccellenza a cui tutti si devono adeguare, perché abbiamo scoperto poi col tempo che chi ne chiede i consigli agli altri, più che chiarirci idee, ce le confondevamo e quindi non sapevamo neanche quale fosse la strada giusta per noi. Poi abbiamo preso una strada diciamo nostra, abbiamo detto ok, consigli quanti ne volete, bombardateci, fate come volete.
Sì.
Il nostro pagamento obiettivo è quello che i bambini stiano bene. Ora, se scegliamo di andare a un pediatra piuttosto che un altro, o scegli un medicinale piuttosto che un altro, questo lo facciamo assumendoci la responsabilità dei genitori, perché siamo genitori, ma non dovendo necessariamente poi rinfacciare a qualcuno di aver scelto solo perché mal consigliati. Questo è un errore che in genere praticamente ho notato in alcune giovani coppie, che non sanno effettivamente come muoversi, e che anziché seguire la loro strada,
praticamente
a seguire la strada degli altri, quindi a percorrere un terreno già battuto, che è un po' pericoloso.
Il supporto che secondo me forse è più utile, specialmente per la mamma, e di solito dovremmo rivestirlo noi, è logistico, e avere qualcuno che ti sta a sentire. Perché la mamma ha magari mille cose, che può essere la nonna, la farmacia, o un consulente dell'ospedale, un'ostetrica, qualcuno a cui riversare magari quei problemi che sembrano cose stupide, ma in realtà in quel momento sono problemi che uno vuole riversare su qualcuno.
Noi che viviamo, che veniamo da fuori, che abbiamo vissuto fin dall'inizio da soli senza il supporto di un parente, e abbiamo avuto un grosso aiuto dai consultori di Milano, un grossissimo aiuto, sia sotto il profilo diciamo fisico, nel senso che non c'è una mano ad curare il bambino, il primo soprattutto, ma soprattutto anche sotto il profilo psicologico. È stato un grossissimo aiuto, e veramente ringrazio tutte le persone che in quel periodo lì, con il primo bambino, quando abbiamo avuto le prime difficoltà anche nella natura psicologica, ci sono state veramente di supporto.
Benissimo, ragazzi, un minuto di pausa, care mamme, facciamo un intervallo musicale e poi ci troviamo ancora qua tutti insieme a Mamme in Radio. Eccoci di nuovo qui tutti insieme allo 02 2682 0508, oppure chattare con noi su Facebook, e abbiamo qui con noi un altro papà. Com'è che ti chiami?
Marcello.
Marcello, ben trovato. Quindi ecco, ci stiamo allargando nello studio, visto che si sta popolando sempre di più.
Volevo essere solidale con voi, anche perché poi è tutto spazio alle mamme, ma poi alla fine di papà non se ne parla quasi mai, no? Ed è importante insomma anche la nostra presenza, anche perché questa cosa sicuramente non partoriamo, ma la si vive in due, in tutte le conseguenze sia positive che negative, quindi è fondamentale che noi ci siamo, insomma, che che facciamo branco e diciamo la nostra. Questo anche perché ognuno di noi sa benissimo che genitori non si nasce, quindi si impara sulla propria esperienza e si impara specialmente sul dialogo, no?
Sì, sì, sì.
Infatti sono contento di questa trasmissione, di questa opportunità che è notevolmente importante, perché dalla mia esperienza e anche quella della mia compagna di Silvia ci si trova spaesati, cioè ci si sente tutto di più, dolore allucinante, ti impaurisci, ansie che salgono, e non c'è mai un punto di riferimento. Questo di Mamma in Radio è una cosa, direi, eccezionale. Ci dovrebbe essere anche una cosa simile anche per il papà.
Sì, ma ne parli come se la cosa fosse molto, molto fresca, no?
Sì, sì. Nina è nata il 15 novembre, guarda, e siamo stati fortunatissimi. È un'esperienza. Io appartengo alla categoria di quelli che sono voluti restare sul campo, quindi in sala parto. Questo perché penso che rispetto sicuramente l'opinione anche diversa, è molto personale, soggettiva.
Sì, molto personale.
Se sei dentro sai che devi essere il pungible, cioè devi dare tu, non devi essere tu presente alla cerimonia, sei tu che devi essere cosciente di dire caspita, ci sono al tuo fianco, la prendi per il collo, gli allarghi le gambe, gli
fai lo spugnaggio,
bravissimo, lo spugnaggio, e poi puoi incitare, incoraggiare, perché è proprio una cosa atletica quasi, no? E rassicurandola, sapendo che la conosci, la devi rassicurare sulle cose che solamente voi due vi capite, quindi è molto intima la cosa, quindi, però ripeto, questa è un'esperienza personale, quindi ben venga chi la pensa in maniera diversa.
Certo.
Benissimo, adesso stiamo provando a chiamare Roberto da Rimini, quindi ancora qualche secondo e poi facciamo una bella chiacchierata anche con Roberto. Quindi anche per te, comunque, tu, visto che sei molto fresco, l'aiuto post parto, quindi avere una persona a casa anche per voi è stato importante?
Sì, per forza.
Decisamente.
In questo caso, cioè, noi siamo dai suoceri, perché la casa in cui stiamo cambiando, insomma, sta cambiando casa, la casa non è pronta, e io mi divido tra i suoceri. Va bene, però il problema è che ci vuole la propria intimità. Io ho anche un cane, quindi cioè, i suoceri non vogliono il cane.
Ti abbiamo terrorizzato a sufficienza.
Va benissimo, perché, come dicevate voi, chiaramente, che siete più avanti di me, i primi momenti sono i più difficili.
Vero.
La mamma è lì 24 ore su 24 ore.
Ok, benissimo, grazie. Adesso dovremmo avere Roberto in linea. Roberto, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao Roberto, eccoci qua, ci siamo ritrovati. Scusa per il disguido di prima, ma adesso comunque siamo in onda. Brevemente, dici la tua esperienza, quindi tu hai dei figli, come hai vissuto la gravidanza di tua moglie, il momento successivo al parto?
Ne ho quattro, quindi sono quattro giri ho fatto.
Quattro figli anche, come il nostro Edoardo.
È un po' diverso perché noi li abbiamo fatti nascere in casa, quindi la preparazione,
nati in casa.
Quello che è successo durante e il dopo, naturalmente è un po' differente da quello che ho sentito raccontare fino adesso, però è una cosa, come posso dire, che sono i quattro giorni più belli della mia vita, insomma, quindi sono cose che ci hanno segnato e unito fortissimamente.
Ti credo. Ma vi siete fatti aiutare, visto che avete partorito, tua moglie ha partorito in casa, avete avuto poi anche un aiuto comunque in casa, la suocera, la mamma?
Non più di tanto, perché noi non avevamo disponibili parenti, c'era la mia mamma, ma era un po' distante, noi abitavamo a Bologna e mia mamma abitava in un paesino a una trentina di chilometri, quindi non aveva modo di essere sempre lì. Però tutto sommato, per come poi si sono impostate le cose, andava bene così, per intenderci. Noi ai parenti l'abbiamo sempre detto subito dopo la nascita che era arrivato, perché così non c'era, sai, tutto attorno da condividere anche l'ansia degli altri, in parole povere. Una cosa che è stato molto meglio farlo con le ostetriche che ci seguivano, perché naturalmente è una cosa che si può fare solo in determinate condizioni fisiche della mamma e con un percorso di gravidanza che deve essere tutto, perché viene applicato un protocollo, in parole povere, non è che puoi fare come ti pare, no?
Immagino,
è un protocollo che è approvato e dall'ASL, eccetera eccetera. Era nel nostro caso era una cosa olandese. Se si determinano tutta una serie di condizioni fisiche, compreso il fatto che l'ospedale più vicino non deve essere a un'ora di macchina, insomma, parole povere, e poi puoi fare il parto in casa. E, organizzato così, non ti accorgi che in realtà non hai bisogno di assolutamente niente, fatto sta che la mamma stia bene, insomma, naturalmente che sia tutto a posto. Però diciamo che fino a 10 minuti prima, mezz'ora prima, puoi sempre dover decidere di andare in una struttura, ecco. Però per fortuna nel nostro caso è andato tutto
benissimo,
tutto molto bene per 4 volte, quindi proprio non posso dire altro che siamo stati fortunati e molto contenti, ecco.
Benissimo, ti ringrazio Roberto quindi della tua telefonata e ti saluto. Ciao Roberto, grazie.
Ciao.
Quindi Roberto ci raccontava che 4 figli ha partorito in casa loro. Sì. Mi sembra che non sia, non so se voi conoscete.
L'Emilia Romagna è sicuramente la più avanzata a livello di cultura come parto in casa, sta prendendo piede, esistono anche dei libri e dei testi apposta che noi abbiamo scoperto dopo l'ultimo, e effettivamente è una possibilità che sta prendendo.
Quindi il prossimo è più in casa.
No, non credo. Credo proprio, perché i prossimi ormai noi dobbiamo andare a multipli di 2, perché essendo 3 maschi e 3 femmine, certo, avendo una televisione sola, poi la moglie dà le dimissioni, credo in maniera definitiva. Comunque il parto in casa sta prendendo sempre più piede, e percentualmente il 6% dei bambini nati in Emilia Romagna, se non sbaglio, nascono proprio in casa, quindi è una realtà magari più locale, che però può essere che sia una possibilità da sfruttare poi in seguito.
Perfetto. Un'ultima cosa prima di lasciarci, quindi credo che in parte l'abbiamo già detto, ma che consiglio brevemente vi sentite di dare alle mamme che ci stanno ascoltando? Proprio facciamo un giro di tavolo, cominciamo con Massimo.
Dare fiducia sempre ai mariti, condividere questa esperienza e naturalmente chiedere l'intercambiabilità. 50%
condivido, e soprattutto essere un po' più leggere, evitare di aggravare una situazione che non è mai così drammatica come può sembrare.
Io alle mamme sì, dare fiducia e fare un passo indietro per permettere ai papà di fare un passo avanti e di condividere l'esperienza del figlio, perché altrimenti non si ripercuoteranno e si amplificheranno i problemi in maniera esponenziale.
Di lasciar libero anche il proprio istinto, visto che i bambini nascono in tutte le parti del mondo, in situazioni sicuramente molto più disagiate delle nostre, e quelli che sembrano problemi reali per noi in altri posti vengono dati come dato di fatto e si superano in maniera rilassata con l'aiuto del papà.
Ma di coinvolgere molto di più i compagni, che i papà diventano più mamme e le mamme diventano più papà, perché poi ci si capisce meglio.
Io direi, in parte avete già detto tutti, direi di il consiglio è quello di goderselo un po', visto che è un momento talmente bello che si ripete 1, 2, 3 volte nella vita. Lo so che non è semplice, ma io ci ho provato, godetevela, perché poi ve lo ricorderete un po' per tutta la vita. Benissimo, allora adesso passiamo al momento della rubrica Buono Sapersi. Restate con noi tra pochissimi secondi e poi ci ritroviamo ancora qui in studio.
Mamme Radio, buono a sapersi.
Eccoci di nuovo qui. Adesso siamo arrivati alla rubrica Buono a sapersi, che è dedicata alle cose, diciamo, burocratiche, pratiche, molto utili. In questo spazio vogliamo dedicarlo a Edoardo Schenardi per far conoscere la sua iniziativa. Edoardo è il titolare della farmacia Serra di Genova. Ringraziamo innanzitutto Edoardo per essere arrivato fino qua a trovarci. Adesso lasciamo spazio a lui.
Allora, ciao a tutti. Visto che io ho 4 bambini e un cane, non mi bastava. Sono anche il segretario di Federfarma Genova, che raccoglie le 296 farmacie di Genova e provincia. Per Federfarma mi occupo delle campagne di comunicazione e noi abbiamo una collaborazione con l'ospedale Gaslini di Genova, che sicuramente è uno dei più rilevanti sul panorama nazionale, che dura da 3 anni. Distribuiamo per loro 30.000 copie, 100 copie a farmacia da 3 anni della loro rivista, ricca di informazioni e consigli utili sia per le mamme che per le famiglie. Nel corso di questa collaborazione si sono innestate delle campagne. La prima campagna è stata fatta 2 anni e mezzo fa e riguardava la prevenzione degli avvelenamenti casalinghi. Sono stati distribuiti 100.000 Depriang e soprattutto l'indicazione che è stata data ai genitori tramite le farmacie è di che cosa non fare se il bambino ingerisce un oggetto esterno, quali sono le procedure più corrette e soprattutto per cosa preoccuparsi realmente e per cosa non preoccuparsi. Per esempio, in periodo natalizio sappiate che la stella di Natale è una delle piante più tossiche e quindi possibilmente di non mettere in vicinanza o raggiungibile dai vostri bimbi. La seconda campagna, che è stata l'anno scorso, è stata eccessivamente azzardata tra virgolette, perché siamo, come sapete, la città con la più bassa natalità italiana e probabilmente europea nonostante il nostro apporto, e l'idea è stata di creare 300 angoli allattamento in tutte le farmacie genovesi. I 300 angoli allattamento sono stati strutturati in modo che le mamme potessero trovare uno scalda biberon, uno spazio riservato per poter allattare e cambiare i propri bimbi. E molto probabilmente questo impatto è stato unico a livello nazionale, perché 300 punti allattamento in una città distribuita su 35 km sono stati di grosso supporto alle mamme e buona parte delle farmacie sono andate avanti mettendo a disposizione sempre questo spazio, che diventa abbastanza normale piuttosto che andare a pietire di scaldare un biberon o al bar o in un autogrill o in altre zone. Quella di quest'anno, di cui vi parlo in maniera un pochino più approfondita, è appena finita, è una campagna sull'alimentazione e la prevenzione dell'obesità infantile. L'idea è nata dal fatto di poter dare un messaggio alle mamme e alle famiglie e uno spunto per poter parlare con i propri figli. L'orientamento era arrivare fino alle elementari, ma abbiamo coinvolto anche i bambini delle medie, con 4 semplici messaggi che potete trovare sia sul nostro sito farmaciaserragenova.it oppure sul sito del Gaslini o sul sito federfarmagenova.it. Questo specchietto è strutturato in modo da poter avere una settimana in cui il bambino segnala ogni comportamento corretto e alla fine della settimana viene premiato. I 4 messaggi che abbiamo voluto far passare grazie al supporto dell'ospedale Gaslini sono che sarebbe consigliabile 5 porzioni di frutta o verdura al giorno, inteso come porzione quello che sta nella mano di un bambino, quindi non un quantitativo estremamente eccessivo. Non più di 2 ore di schermi al giorno, che siano considerati schermi, televisione, console, computer e tutto quello che ritenete. 1 ora al giorno di movimento, che può essere anche solo non prendere l'ascensore e fare le scale, oppure arrivare a fare sport o anche correre nel giardino dove fosse possibile vicino a casa, e soprattutto 0 bevande gasate. Alla fine, ottemperati questi piccoli obblighi, il bambino, dopo aver ha raggiunto un piccolo obiettivo che si stabilisce con la mamma, ha preparato un disegno con questi 4 temi, il 5, il 2, l'1, 0, l'ha portato in farmacia e ha ricevuto il premio più bello probabilmente per un bambino di quell'età, ha scelta una bustina di gormiti o una bustina di cuccioli cerca amici. La previsione è andata assolutamente oltre quello che ci aspettavamo, uno perché i bambini hanno preso in maniera estremamente seria il fatto di rispettare queste regole, e 2 perché è stato uno spunto per parlare con le mamme di quello che poteva essere, magari con qualche piccolo accorgimento, un aiuto per introdurre l'alimentazione come un premio. L'idea era di fornire per la prima settimana questo premio, di esporre il disegno fatto dal bambino in vetrina in farmacia, e ovviamente questo ha innescato la possibilità per gli altri bambini che non avevano partecipato di avvicinarsi a questa campagna. Fatto sta che i 30.000 volantini e i 30.000 premi sono finiti in meno di un mese. Il grosso impatto che è stato sull'opinione pubblica, perché l'alimentazione è una cosa su cui c'è molta attenzione, però si riesce a dare pochi spunti in senso positivo. L'idea di questa campagna non è stata di vietare, ma di fornire uno spunto alle famiglie per poter premiare un comportamento corretto. Tante mamme magari non sapevano che in determinate bevande gassate o zuccherate soprattutto ci sono 7 cucchiai di zucchero, e il fatto di poter parlare con le famiglie cercando di introdurre qualcosa di diverso che fosse premiante ha dato un grosso risultato, tant'è vero che l'obiettivo è che la seconda settimana, se le farmacie hanno finito il gormito, il bambino possa trascorrere magari un'ora all'aria aperta con i propri genitori e che il premio sia trascorrere più tempo insieme. Il consiglio è stato assolutamente recepito da parte di tutti, è stato fatto un evento anche al Galeone in cui travestiti da pirati, io e una dottoressa dell'ospedale Caslini abbiamo spiegato perché i bambini perché i pirati si ammalavano di scorbuto, perché non mangiavano frutta e vitamina C, e vi assicuro che dopo un'ora di spiegazione vedere i bambini avventarsi sulla frutta è stata una grossissima soddisfazione, soprattutto perché erano bambini delle scuole genovesi e bambini che sono in terapia all'ospedale Caslini. Quello che io posso darvi come consiglio è, se volete, di trovare qualche spunto e piuttosto di introdurre, come abbiamo fatto a casa noi, la cena delle schifezze, di non vietare tutto, ma magari identificati i cibi che non sono proprio consigliati, una volta al mese o una volta ogni tanto, lasciargli scegliere quello che loro vogliono, magari consumato davanti alla televisione, affogato in bevande gassate e zuccherate, ma sapendo che quelle non sono cose vietate, ma sono cose sconsigliate. In realtà il vietare completamente innesca un meccanismo che poi il bambino, appena se le trova davanti a una festa o da qualsiasi altra parte, si abbuffa, e quindi tutto quello che uno fa a casa rischia di perderlo dall'altra parte. Il fatto magari di identificare queste cose, che come una volta ogni tanto si può avere accesso, vi assicuro che come prova personale è capitato molto spesso che non venissero nemmeno finiti questi pasti.
Ma poi questi sono anche consigli che possiamo prendere anche in un papà per rientrare da pancia,
il vantaggio è quello.
Benissimo, ti ringrazio Edoardo, molto interessante, e siamo arrivati adesso al momento dei saluti e ai titoli della prossima diretta, sempre qui su Mame in Radio.
La prossima
sarà il 14 dicembre, sempre dalle 10 alle 11 ci sarà la terza diretta in sinergia con le nostre amiche mamme acrobate. Ringrazio Luca Lazzari, è stata veramente una bella puntata, ragazzi, mi avete veramente entusiasmato qua con voi, non potevo dire niente, e che con coraggio Luca Lazzari si è prestato a condurre la puntata, e ringrazio anche tutti gli altri ospiti di oggi, e quindi Federico Olivo, fondatore del sito papà paternitaoggi.it. ciao
a tutti.
Edoardo Spinardi, farmacia Serra Genova,
grazie dell'ospitalità e alla prossima.
Massimo Manfredini,
grazie di tutto.
E Gigi Varra,
ciao, grazie.
Beh, ringrazio anche tutte le mamme che questa settimana si sono iscritte al sito, perché grazie alle vostre iscrizioni possiamo trovare nuovi sponsor e ampliare la programmazione radiofonica. A tutte voi, a martedì prossimo.
Mamme in Radio. La radio di tutte le mamme ti aspetta ogni martedì dalle 10 alle 11 per parlare di te, di noi, tra noi.